Spider, zetta mia, scatenati, che giovane come oggi non cammini più.
Tanto per sognà, il cinema alla radio per i 100 anni di Nino Manfredi.
Buonasera. Questa settimana Hollywood Party, come già sapete, dedicherà un omaggio in 5 puntate, una per giorno, a Nino Manfredi. Il 22 marzo Nino Manfredi avrebbe compiuto 100 anni e noi abbiamo deciso di ricordare questo straordinario attore e regista con tanti avvenimenti. Avete già potuto ascoltare il 19 marzo una monografica con il figlio Luca. Avete potuto intendere al cinema alla radio Strazimo in Madibaci Saziami, commentato da Enrico Magrelli, e anche Per Grazia Ricevuta, commentato dal sottoscritto, che è Steve della casa. Bene, questa settimana affronteremo Manfredi da punti di vista abbastanza inediti, raccontando per esempio alcuni episodi di film, episodi nei quali è stato protagonista, magari meno noti di altri, oppure parleremo di lui come sceneggiatore, o ancora di Manfredi e il doppiaggio, perché anche in questo caso ci sono molte sorprese da scoprire. Insomma, una settimana dedicata a uno dei più grandi nomi dello spettacolo italiano, e mi fa molto piacere che iniziare sia per l'appunto io con un film episodi che ha una sua storia piuttosto particolare. Manfredi non è il solo protagonista di I Motorizzati, un film diretto da Camillo Mastrocinque nel 1962. Ci sono altri episodi con Ugo Tognazzi, con Walter Chiari, con Frank Ciccio, c'è Alberto Bonucci che fa il narratore, ma è un film episodi che nasce da un fatto piuttosto curioso che si realizzerà soltanto qualche anno dopo, cioè la macchina targata 1 milione venduta nel comune di Roma. Quindi la sigla sarà poi Roma A-O-O-O-O-O, che si presta a molti giochi di parole, e che sarà però sul mercato solo nel 1966, quindi 4 anni dopo questo film. Lo spunto è proprio il fatto che ci sia una macchina messa in palio, ma l'idea del film, appunto, di Camillo Mastrocinque è quella di raccontare la motorizzazione di massa, che è uno dei fenomeni che ha veramente trasformato l'Italia tra gli anni 50 e gli anni 60. La diffusione delle utilitarie, soprattutto delle utilitarie FIA, delle 500 e delle 600, ha consentito a tutti di poter possedere una scatoletta di metallo con la quale muoversi. Questo ha reso invivibili le nostre città, però ha anche garantito una circolazione per le persone che fino a quel momento era completamente impensabile. Quindi ci sono, come sappiamo dagli storici, pro e contro. Diciamo che I Motorizzati si schiera decisamente contro. Infatti il narratore Alberto Bonucci per tutto il film vuole raccontarci i disastri della motorizzazione di massa, quindi lo smog, quindi gli imbottigliamenti, il fatto che non ci si muove, il fatto che i pedoni non riescono nemmeno ad attraversare la strada, il fatto che è difficile controllare quello che avviene, e anche il fatto che le automobili diventano uno status symbol, quindi anche un oggetto di passione morbosa da parte di chi le possiede. E la storia di Nino Manfredi in questo film è proprio questa, cioè la storia di uno che si è comprato una 600 e che con questa 600 vuole praticamente realizzare un desiderio di promozione sociale fino a quel momento impensabile. Adesso ascolteremo proprio Alberto Bonucci, il narratore del film, che ci racconta la storia di Nino Borsetti, il giovane impiegato interpretato da Nino Manfredi, che con moglie e suocera si accinge a passare una domenica piuttosto particolare.
Un superbo spettacolo di competizione sportiva. La 12 ore è un duro banco di prova per motori e uomini. Su 65 macchine che hanno preso il via 8 ore fa, soltanto 34 sono ancora in gara. Anzi, 31. 31 uomini che formano tutt'uno con i loro bolidi. 30 uomini generosi che si danno battaglia fino all'ultimo briciolo di energia.
Sì, questo è un caso limite, è un caso, diremo, di fanatismo. Ma ci sono ben altri fanatici nel campo della motorizzazione. Ne abbiamo scoperto uno, trentenne, coniugato, con suocera a carico. Eccolo, e il ragionier Nino Borsetti.
Ma porca miseria, nemmeno la domenica si può dormire! E no, eh? Ma dove andate di notte?
Ma tanto ci vuole, mi è stato a far svegliare tutto il quartiere. Forza! No, dietro di lei davanti. Qua. Monta. Pare che dovete andare a teatro. Andiamo in campagna, basta mettersi uno straccetto e via, no?
La famiglia Nino Borsetti, come avete ascoltato, è partita a notte fonda, è partita da Piazza delle Cinque Scuole, una piccola piazza nel centro di Roma, al ghetto, che più volte è stata ritratta nel cinema. Questa gita piuttosto strana che ci dimostra tutte le manie che ha Nino Manfredi come neoproprietario di una 600, per l'appunto, e del rapporto difficile che si crea con la suocera, che è Dolores Palumbo, un'attrice molto brava di teatro napoletana, molto utilizzata nel cinema anche nella televisione di quegli anni. Per esempio era la mamma di Laura Efrichian nei Musicarelli con Gianni Morandi, ed era stata anche una Felicita Colombo in televisione proprio negli anni 60. Diciamo che i tre viaggiano in questa strada deserta perché siamo alla luce dell'alba, ma subito hanno uno stop imprevisto, perché un segnale stradale sembra dire fermato obbligatorio. Veramente Manfredi rimane fermo, però ve lo spieghiamo perché questo non si capisce se no non vedendo il film. Spostandosi un carro si vede che il cartello non diceva fermata obbligatoria per le macchine, ma fermata obbligatoria solo da Gigetto si mangia bene. Quindi la sosta è un eccesso di scrupolo da parte del proprietario della 600, di Nino Borsetti, e quindi di Nino Manfredi, che per evitare qualsiasi guaio è molto ligio a tutte le norme della circolazione stradale. La situazione continua e i due sposi con la vecchia suocera adesso arrivano a un passaggio a livello.
Uno parte di buon'ora col fresco per trovare la strada sgombra, e se non ci sono le macchine trovi la vacca che ti devono rompere. Rompono la media, mamma.
Ma perché non suona?
Ma sei matta, le vacche sono come i bambini, non si sa mai che reazione possono avere. Che è successo?
Niente, è caduta la borsa.
E chissà come l'avrai sistemata. Poi vi ho detto 100 volte di non mettermi la roba addosso, che io devo guidare. Com'è sto vino?
Quello buono, quello che piace a te.
Di che colore è?
Rosso.
Io dico, in macchina bisognerebbe avere l'accortezza di portare il vino bianco, almeno non macchia. Poi guarda come l'hanno tappato con la carta. Questo si rovescia e buttiamo la macchina.
Levalo, va, levalo, guarda che ci deve essere un tappo là.
Ecco, lo sapevo. Mannaggia. Mangiano le pesche?
No.
Meno male.
Nino, il passaggio a livello.
Non frena più.
Non frena?
Giovanna, la macchina non risponde.
Ma come non risponde? Oddio, che facciamo?
Reggetevi, reggiti, Giovanna!
Io mi butto di sotto!
Lo spirito, dove sta lo spirito?
Mamma mia.
Vuoi vedere che non avete portato lo spirito?
No, niente, non c'è sangue, non mi spaventate, non sono ferita. Tutto al più si farà il limite.
Non avete portato lo spirito. Avanti, Giovanna, dì la verità. Su, abbi il coraggio, dillo. Non ho portato lo spirito.
Ma no, deve stare là sotto, sotto al cruscotto.
Meno male. Un momento.
Mamma mia.
Fammi vedere, mamma.
Mamma mia, bella, niente, figlia mia, non ti spaventare, non è niente. Sei gentile, Nino, ti ringrazio, ma non ce n'è bisogno, te l'ho detto, guarda.
Ma dica, le da su ancora il rossetto? Ma chi vuole incantare? Guarda qua.
Il passaggio a livello dove è avvenuto questo incidente, incidente tra l'altro dovuto a una pesca che è scivolata dal cestello portavivande fin sotto il pedale del freno, impedendo a Nino Manfredi di poterlo azionare. Questo passaggio a livello, dicevamo, è ad Anguillara Sabazia, una località di campagna nei dintorni di Roma che ancora oggi è meta di molte gite domenicali, di molte gite fuori porta. La preoccupazione principale di Manfredi non è sapere se qualcuno si è fatto male, in particolare la suocera, ma per togliere il rossetto dal cruscotto, perché la suocera ha battuto la faccia contro il cruscotto e portando il rossetto, questo rossetto può aver reso leggermente deturpato questo cruscotto di questa macchina che per lui è molto importante. Si fermano per il picnic sotto il sole perché le fronde che si possono trovare da quelle parti sono state utilizzate da Nino Manfredi per evitare che la macchina prenda troppo sole. Questa è un'altra preoccupazione tipica dell'epoca, fare in maniera che la macchina non prendesse troppo sole, perché si diceva le gomme potevano scoppiare. Non so se questo fosse scientificamente vero, però negli anni 60 era una voce che andava molto molto di moda, insomma, nella Italia un po' ingenua della prima motorizzazione di massa, appunto, negli anni 60. A questo punto ascoltiamo cosa si dice questa famigliola nel picnic e poi ci occupiamo del loro rientro in città, un rientro diciamo che va in controtendenza rispetto al flusso delle macchine che arrivano per l'orario normale in cui si fa una gita domenicale, e dai dialoghi però apprendiamo che questa 600 alla quale Nino Manfredi è così morbosamente attaccato ha avuto un ruolo fondamentale anche all'interno delle scelte familiari.
Mattinata di festa prosegue con la rubrica Il piatto del giorno.
Care amiche, sono le 10:30 e conviene preoccuparci per il pranzo di mezzogiorno. Al mercato comperate un chilo di peperoni.
Ancora?
Mi sto strozzando.
Però c'ha ragione, mamma, non esagera col vino, lo sai che è terza la pressione, no?
La pressione? È vera la pressione. Devo sgonfiare un po' le ruote, se no mi scoppiano le gomme.
Vieni, bello, vieni. Ma no, a te, dico al cane.
Il cane? E dove sta sto cane?
Dietro la macchina.
Che stai a fare qui dietro di? O so io quello che vuoi farti? Ma io dico, c'è l'albero proprio sulle rode mie, devi fare? Tieni, bello, tieni, pezzetto di pane, va. Tieni, tieni, vieni, bello, vieni. Va laggiù a mangiare però, vai là, tieni. Eccoli, arrivano, Bisogna andare via. Andiamo, che sta arrivando la turba, se no dopo rimaniamo intasati. Forza, Giovanna!
E devo mangiare ancora la frutta!
E te la mangi a casa, cammina! Vai, terzetta mia, scatenati! Che giovane come oggi non cammini più.
Che ora è?
Mezzogiorno meno un quarto. All'una siamo a casa. Siamo perfettamente in regola con la tabella di marcia.
Sì, però tornare a quest'ora a Roma uno si cuoce.
Ma a lui che gli importa? C'è farzare che le galline. E ci fa pranzare le 11. Ci fa ripartire col boccone in bocca.
E allora era meglio tornare stasera a passo d'uomo, sempre in prima e in seconda? Mica voglio fondere il motore io.
Di lui ho l'impressione che a te sta macchina ti fa male.
A me? Ma che stiamo scherzando? Non sono mica schiavo della macchina io.
Ma piantala, che quando si è trattato di scegliere fra un figlio e la 600, hai preferito la 600. Sei pure snaturato, sei.
Ma per volete sta zitte? Mica m'ho portato per farmi rintontonite chiacchiere, sa.
Ah, ma almeno a me che mi fa male la macchina, mi potevi far mettere avanti,
eh
no?
Eh sì, Così la macchina era squilibrata. Vi ho messo così per distribuire il peso. Pare che son matto. Lei che è più pesante davanti dove non c'è il motore. E tu di dietro in mezzo. Il rodaggio è una cosa importante, sa. Mica sto qui per divertirmi. E poi non lo sai che il posto vicino al guidatore in caso di incidenti è sempre più pericoloso?
Il ritorno a Roma è avvenuto, la 600 è arrivata sana e salva e infatti Nino Manfredi la parcheggia e adesso Nino Manfredi si recherà a lavorare lasciando la macchina parcheggiata e utilizzando l'autobus. Vi dicevo prima di I Motorizzati, il film di Camillo Mastrocinque di cui vi stiamo parlando qui a Hollywood Party per questa settimana speciale del cinema alla radio dedicata a Nino Manfredi. Allora, il film, come vi ho detto, è del 1962, un film episodio, ebbe un grande successo, tant'è vero che l'anno dopo Marino Girolami diede origine a un altro film che si chiama Le Motorizzate. In questo caso gli attori però cambiavano quasi tutti, c'era Totò che in questo film non è presente e ovviamente c'erano molti interpreti femminili, ma ci sono altre caratteristiche che rendono I Motorizzati un film degno d'attenzione. Intanto avete ascoltato queste musiche così sincopate, così ritmate, c'è anche una canzone molto bella nei titoli di testa ed sono canzoni scritte da Ennio Morricone e la canzone nei titoli di testa è cantata da Gianni Morandi, è scritta come musica da Ennio Morricone e poi come parole, con pseudonimo da Luciano Salvi. Quindi ha un quarto di nobiltà piuttosto interessante e i titoli di testa, poi in particolare il film è disponibile interamente su Rai Play, quindi potete poi vedervelo nella sua interezza se vi fa piacere. I titoli di testa sono anch'essi molto interessanti perché sono barzellette disegnate da Attalo. Attalo è uno dei più grandi illustratori umoristici dell'Italia del dopoguerra. Una sua creatura, la famiglia Sfollatini, che pubblicava credo sul Bertoldo nel immediato dopoguerra, diede origine a un bellissimo film di Stenio Monicelli, Totò cerca casa, che ha anche l'esordio dei due alla regia. La presenza della 600 in questo film è uno dei tanti product placement, diciamo non ufficiali perché all'epoca non erano legali, che caratterizzano il film. Ovviamente la presenza della Fiat non era casuale. La Fiat è stata il maggior ispiratore della motorizzazione di massa dell'Italia, insomma, che come vi dicevo è uno degli elementi che a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60 ha cambiato in maniera radicale e credo anche definitiva proprio anche il volto dell'Italia e il modo di vivere degli italiani. Adesso abbiamo di nuovo Nino Manfredi, come vi dicevo, che va a lavorare e usa il mezzo pubblico per evitare di sciupare la sua importante macchina.
Cerca qualcosa? La sua macchina?
La mia macchina? Io la macchina non ce l'ho, né l'avrò mai. No, cerco un amico. Eccolo lì.
Anselmo. Sì. State attenti quando la mettete a posto con le mani sporche di grasso, perché ci rimangono tutte le ditate, eh?
Dia tranquillo.
Scusa un momento, ma non senti il fischietto?
Sì, ma è il ragazzino però.
Ah, è il ragazzino. Sono 5 minuti che sta in moto, basterà per la riscaldatina. Posso andare via tranquillo?
Per me sì.
Ecco gli anni. Mi raccomando le ditate, eh? Grazie. Arrivederci, Anselmo.
Arrivederci, ragioniere.
Ma non picchia un po' in testa sto motore? Io metterei la terza, sa.
C'è le strisce rosse.
E dicono che le macchine con le strisce rosse sono le più cattive, ma se le becco uno non mangiano e se fanno la macchina.
Se fossi ministro io tutti a piedi li manderei.
Io li manderei in galera.
Proprio.
Oh, non ci vedono e gli danno la patente.
Nino Manfredi, nel film si chiama Nino Borsetti, è arrivato al lavoro. Il suo ufficio è in via Ciro il Grande, al quartiere Eur di Roma. È un ufficio più volte utilizzato dal cinema. L'abbiamo visto anche perché sarà l'ufficio di Tognazzi l'anno dopo per i mostri di Dino Risi, e anche recentemente l'ufficio dove lavora il padre di Ilenia Pastorelli in Benedetta Follia di Carlo Verdone. Quindi è una location più volte utilizzata dal cinema italiano per questa sua architettura così impersonale, così capace di evocare, insomma, un posto di lavoro piuttosto impersonale. Come vi dicevo, Nino Manfredi è arrivato al lavoro. Il suo capo è Luigi Pavese, uno dei grandi caratteristi del cinema italiano, è il cattivo di tantissimi film con Totò, insomma un personaggio molto noto, anche un grande doppiatore, riconoscerete subito la sua voce. Luigi Pavese è appunto il suo capo ufficio e gli fa una proposta indecente, che però non è quella che vi potete aspettare, ma qualcosa che riguarda ovviamente la preziosa 600 di Nino Borsetti.
Buongiorno.
Ti sei divertito al mare ieri?
Le donne in bikini non mi fanno più affetto, le preferisco vestite.
Ma fammi il piacere che alle tatuate.
Buongiorno.
Che
non lo ragazzi compreranno mai.
Ma è tutta questione di grana. Sì,
l'ho visto una
brutta. Buongiorno.
E te sta bene, potevi venire con me al cinema del sé, no?
Ma che te sei regito, andavo a vedere quella pizza, ma che te sei impazzito.
Buongiorno. Sì. No? Buongiorno Gaetano, grazie.
Sei stato fuori ieri con la macchina?
Sì, sono arrivato a Terracina. Mamma, appena quanto beve.
E fate la 600, io con un litro ci faccio 17 chilometri. E la tua beve molto?
Non ho seguito, scusate, mia moglie è quasi astemia.
Ma che ci frega di tua moglie?
È arrivato il capo e c'ha le bucere. Via!
No, se vediamo dopo.
Buongiorno, ingegnere.
Buongiorno, ingegnere.
Buongiorno.
Lei?
Io?
Sì, venga un momento da me.
Subito, ingegnere.
Signorina, avverto Ambrosi che per quell'ordinazione dei formaggini, beh, da Pavia.
Permesso?
Avanti.
Grazie.
Non gliela mandi normale, eh? No, 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 con pensione extra. Sì, sì, come per l'estero. Si siede, caro Borsetti.
Grazie, ingegnere.
Lei ha la macchina, vero?
Sì, sì, una 600, ingegnere. L'ho presa a rate. È un po' piccola, ma per me va benissimo.
Caro Borsetti, io la conosco da anni. E lei sa benissimo come io la penso. Sì. Mi piace dire pane al pane, vino al vino.
Lo dica pure, ingegnere, con me può stare tranquillo.
Ecco, molto bene. Così non perderemo tempo né io, né lei, né il lavoro. Sabato, uscendo dall'ufficio, ho trovato la mia Mercedes con un bozzo così.
Ma tu guarda che mascalzoni ci sono.
Lei è assicurato?
Sì, sì, naturalmente, ingegnere. Con tutto quello che succede, bisogna essere previdenti.
Ecco, benissimo. Allora facciamo così.
Sì.
Lei dirà alla sua assicurazione che ha urtato la mia macchina di dietro e quelli mi pagano il danno. È chiaro?
Ma non sono stato mica io, ingegnere. Le do la mia parola d'onore.
Ma chi ha detto che è stato lei? Qui si tratta dell'assicurazione.
Sì, sì, questo l'ho capito. Anzi, lei ha perfettamente ragione, perché chi tampona paga è di dietro. E allora?
E la sua assicurazione non avrà niente da obiettare.
Eh sì, avrebbe da obiettare, perché la deve pagare l'assicurazione di quello che gli ha dato la botta.
Ma come posso sapere chi è stato? Non ha mica lasciato il biglietto da visita. Ma lei l'assicurazione la paga?
Sì, sì, come?
E allora?
Va bene, ma se non sono stato io, che c'entra la mia...
Ma basta che lei dichiari che è stato lei. La sua assicurazione le crede senz'altro. Valuta il danno e tutto finisce lì.
Ingegnere, io dimenticherò tutto quello che lei mi ha detto.
Eh?
Ma vede... Ho paura di essere spiacente. Non posso.
Perché?
Ma è una bugia, io...
Ma caro Borsetti, in che mondo vive lei? Ma è una cosa così naturale, succede tutti i giorni, lo fanno tutti. Ripeto, basta che lei dichiari alla sua assicurazione che mi ha urtato.
Ma non l'ho urtata io.
E starei qui a perdere il mio tempo, se lei mi avesse urtato.
Eh già.
T'ho svegliata?
Mi sembra che ti ha morso una tarantola. Non fai rigirate.
Io non ci voglio parlare con quelli dell'assicurazione.
E fa come le pare.
Poi quelli mi domandano, vogliono sapere com'è andata e io non mi ricordo nemmeno quello che mi sono mangiato oggi. Che mi sono mangiato oggi?
Pasta e piselli.
Lo vedi? Io stavo ancora ai patate di ieri.
Per me sbagli. Hai in mano la pallina d'oro. Te fai un amico. Nel lavoro tuo serve. Loro mandano sempre avanti chi vogliono. I colleghi tuoi ti inviteranno tutti, che è toccato a te.
E io non lo voglio fare, va bene?
Oh, ma io non te capisco. Sembra che ti è successa una disgrazia. Ma quando ti capita più un'occasione così col capo ufficio?
E allora mi chiede un altro piacere che posso fare, ma questo no. Oh. Adesso che ero così contento che c'avevo la macchina, se può star mai tranquilli. Non si può scherzare con gli investimenti. Voglio mica andare a finire in galera proprio adesso che c'ho la macchina. Mi frega assai del capo ufficio.
Oh, adesso che siamo d'accordo, la formula gliela dico io.
Grazie.
Lei dirà al perito che ieri mentre veniva in ufficio...
Io vengo sempre prima di lei, però.
Ma io rimango anche di più se non le dispiace. Ne ho il sacrosanto diritto.
Sì, no, per carità, non volevo dire questo, è per gli altri. Mi possono tradire se fanno un confronto.
E va bene, allora dirà mentre usciva dall'ufficio.
Ma io non vengo mai in ufficio con la macchina, la adopero solo la domenica.
Male! Malissimo! Lei la macchina la deve adoperare. Da domani deve venire in ufficio sempre con la macchina, capito?
Va bene, ingegnere, non dubiti.
Insomma, Nino Borsetti è quasi obbligato a fare questa scelta, come gli è stata chiesta dal suo capo ufficio e come la moglie stessa lo convince a fare. Lui ha questa forma di ribellione a questa illegalità, a questa furbizia tipicamente italica a cui vuole sottoporlo il capo ufficio, ma tant'è, insomma, bisogna pur vivere, bisogna evitare problemi e quindi sceglie la via del compromesso. Quindi si prepara una storia abbastanza zigogolata da raccontare all'assicurazione e quando si ritiene pronto va proprio dall'assicuratore stesso per raccontargli quanto è successo, o meglio quanto deve essere successo perché il capo possa avere il rimborso dell'assicurazione per l'incidente che ha avuto.
Pezzo di idiota! Vieni avanti che ti spacco la faccia! Ti faccio due occhi così!
A chi spacchi la faccia?
No, non preoccupatevi, non verranno alle mani. Si scambieranno semplicemente gli indirizzi delle rispettive compagnie assicuratrici senza tutti quegli scrupoli che tormentano il nostro Nino Borsetti.
Non lo so com'è successo, io sono veramente desolato, forse la stanchezza, una mattina di lavoro sulle spalle. Lei mi deve capire, signor perito, erano quasi le due, l'una e tre quarti circa.
La luce del bagno, Nino.
Ah. Come ti pare, Giovanni? Vado bene?
Te ne vieni passare le ore, se no ti imbrogli.
Erano le due e tre minuti circa e io mi ero attardato con alcuni amici sul portone dell'ingresso quando all'improvviso ho sentito suonare un clacson. Mi sono voltato ed era la macchina che parcheggiava davanti alla mia. Per fare presto ho girato la chiavetta dell'accensione, la marcia era ingranata e l'ho urtato.
Serve un testimone oculare.
Come?
Testimone oculare.
E lei chi ha visto, scusi?
Se vuole ho visto tutto.
Ah, no, grazie.
Quasi che con tre sacchi se la cava. Lei no, mi dice dove è successo l'incidente, stavo lì, ho visto tutto.
No, no, grazie, non mi serve.
Siamo due sacchi.
Grazie, non mi serve. Ma quant'era la distanza?
Due metri e mezzo.
Sì, anche di più.
Eh sì, circa.
Ma no, sentite, dovete essere precisi.
Come
lei capisce preciso? Che per 5 centimetri posso dare ragione all'uno o all'altro. È tutta una questione di mezzo.
Scusi, il dottor Brandi.
Ero a bordo della mia Appia seconda serie, cargata Roma numero 544178.
Io venivo da destra. Oh, scusi.
Scusi, lei viene da destra.
Dunque, io venivo da destra. Lui che veniva...
Qui non si tratta soltanto di risarcimento danni, qui si tratta di codice penale. L'uomo che lei ha investito è morto ieri mattina all'ospedale. Ma lei che vuole?
Il perito dottor Brandini, per favore.
Vada, si accomodi, allo sportello.
Oh, grazie.
Ma di cosa sei morto? Ma come di cosa è morto? Mica di morbillo, lei lo ha messo sotto.
Lei? Borsetti, dottore.
Ah, lei Borsetti?
Sì.
Borsetti, Borsetti, lei gioca grosso, lei è un umorista.
Scusi, dottore.
Borsetti?
Sono qui, ecco.
Ecco, una firma qui. Ha firmato?
No, io le vorrei spiegare, dottore.
Dica pure, ma si sbrighi.
Sì, erano le due e tre minuti precise.
Borsetti, Borsetti, sia gentile, sono molto occupato, non si preoccupi, tutto a posto.
Sì.
Parlo io con l'ingegnere, prego una firma.
Sì.
Grazie.
Tutto a posto, allora?
No. Una volta, scusate, una volta.
Qui, no.
Accidenza, a destra. Piano, signore, una volta, una.
Insomma, sembra tutto finito, stiamo sempre ascoltando I Motorizzati, film del 1962 diretto da Camillo Mastrocinque, che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per questa settimana del cinema alla radio espressamente dedicata al grande Nino Manfredi per il centenario della sua nascita. Come vi dicevo, insomma, sembrerebbe proprio che tutto ormai sia risolto, che non ci siano problemi, ma in realtà il capo, Luigi Pavese, questo burbero e prepotente capo ufficio che Nino Manfredi si trova di fronte, ha un'ulteriore richiesta.
Giovanna?
Beh, com'è andata?
Bene.
Hai risposto a tutto?
A tutto, a tutto, non ti preoccupare, è andata benissimo.
Signor Borsetti?
Sì?
La vuole l'ingegnere?
Vengo subito, grazie. E l'ingegnere, sai, mi vorrà ringraziare.
Oh, adesso gli chiede l'aumento, eh?
Ma così subito pare brutto, può dare nell'occhio.
Nino, e non far solito tuo.
Va bene, glielo chiedo, stai tranquilla, glielo chiedo. Ciao.
Avanti.
Buongiorno, ingegnere.
Oh, caro Borsetti, avanti. Prego, si accomodi.
Grazie, sto in piedi.
Mi stia a sentire?
Sì.
Per quella storia dell'assicurazione...
Tutto a posto, ho dato l'esame ormai.
Sì, ci sono alcuni dettagli da perfezionare.
Dettagli?
Ma non si spaventi, niente di grave. Anzi,
sì.
Adesso che ci penso, potrei farle fare un affaretto anche a lei. Il perito ha detto...
Il perito? Io lo sapevo che finiva male, ingegnere.
Ma non dica fesserie, andiamo. Mi lasci finire. Il perito è uno che controlla, è dalla nostra. Anzi, mi ha fatto capire che tirando troppo la corda si perde in dignità.
Eh già.
Gli vogliamo dare torto?
Non so.
Vogliamo farci prendere per fessi?
Non mi permetterei mai, ingegnere.
Borsetti.
Sì?
Ma che caspita mi combina lei? Con una macchina leggera come la sua, una 600, pretende di venirmi addosso e farmi un bozzo così e la sua niente?
Già.
Andiamo, un po' di logica. Qui si tratta di essere realisti, come dice il perito,
Giusto.
Un colpetto alla 600?
Come un colpetto?
Tac. E tutto è a posto. Lei indennizza la mia, io indennizzo la sua. E le assicurazioni ci pagano tutte e due. Ha visto che dandomi ascolto può combinare qualche affaruccio?
Beh sì, certo.
Ecco, la proposta ulteriore, come vedete, insomma, e come avete ascoltato, dà origine a un nuovo problema per quanto riguarda l'incolumità di questa preziosa macchina che per Nino Manfredi è una vera e propria ragione di vita. Questo è un po' lo spirito del film, vuole raccontare come l'automobile stessa diventi una specie di totem, un qualcosa che simboleggia uno status di vita che fino a quel momento gli italiani non conoscevano e che in quel momento preciso, cioè a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60, sembrano poi non poter più rinunciare ad avere. L'automobile, come vi dicevo, in quegli anni diventa un qualcosa di alla portata di tutti, tutti fanno debiti, fanno cambiali pur di avere l'automobile. Diciamo che questo tema è un tema che ricorre molto spesso nel cinema degli anni 60, non solo italiano, può ricorrere sotto forma di commedia come nel caso dei Motorizzati, il film che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party su Radio 3, può essere raccontato anche sotto forma più drammatica, forse il film più drammatico che racconta la motorizzazione di massa è sicuramente Weekend di Jean-Luc Godard, che è praticamente un lunghissimo carrello su una coda interminabile di macchine ferme per un incidente, raccontando tante microstorie e raccontando nell'idea di un Godard che sta già avviandosi verso la sua stagione sessantottina i guai del consumismo e della motorizzazione di massa. Insomma, ci possono essere tanti approcci. Successivamente in Italia ci sarà anche un film di Luigi Comencini che si chiama L'ingorgo, ma diciamo il tema delle macchine e delle automobili mobili e di quanto esse rendano invivibili le città è una costante presente in tantissimi film di quel periodo, anzi farne una narrazione sistematica è abbastanza difficile. Possiamo dire però che i motorizzati, essendo un film del 62, è uno dei primi film che racconta questo fenomeno, e anche se lo racconta sotto la forma di una farsa, perché negli altri episodi abbiamo Ugo Tognazzi che si trova con una scena quasi horror, con un possibile morto, anzi morta sull'automobile, abbiamo un Walter Chiari che vuole conoscere la fidanzata ma fa pasticci proprio con l'automobile che deve portarlo all'appuntamento con i genitori di lei, abbiamo Frank e Ciccio ladri improbabili proprio di macchine, abbiamo un vigile che fa una cattiva fine, abbiamo un narratore, Alberto Bonucci, che sarebbe stato nella finzione quello che doveva vincere la macchina, la milionesima macchina venduta a Roma, e che in realtà ci rinuncia, per tutto il film dichiarerà che lui vuole essere e restare in maniera perenne un pedone e non un automobilista. Ma tant'è, insomma, sono tanti i temi che si possono evocare, ma questa è una caratteristica proprio, se ci pensate, di tanti film italiani. Nel periodo d'oro del nostro cinema, diciamo il periodo che va dal dopoguerra fino a metà degli anni 70, il nostro cinema è veramente una spugna che assorbe tutti i cambiamenti che ci sono nella società e in qualche maniera li restituisce. Lo fanno i film importanti, non so, quelli di Fellini, quelli di Antonioni, quelli dei grandi maestri, di Elio Petri, ma lo fanno anche i piccoli film commerciali, perché in qualche maniera era una forma di trasmigrazione delle idee, del pensiero che circolava dentro i film, anche quelli con minori pretese. Insomma, la conferma che il Novecento, come diceva Bertolucci, è veramente il secolo del cinema, e senza il cinema il Novecento non può essere raccontato. Come vi dicevo, l'ulteriore richiesta del capo ufficio al nostro Nino Manfredi lo mette in profonda crisi, tant'è vero che lui torna a casa e non riesce nemmeno a mangiare.
È pronto? Nino, la pasta è in tavola. Ma questi, se non si mangiano subito, diventano cattivi, eh? E aspetta. Ti ho messo pure l'aglietto fritto, come piace a te. Assaggiano una forchettata, senti quanto sono buone.
Adesso non fa così.
E pensa pure a noi. Pensa che ti darà l'aumento e staremo meglio tutti. E vabbè, ti daranno la bottarella alla macchina, ma che ti importa, tanto poi te aggiustano, eh?
E che rispondo, Gioia? Non puoi capire. Tu sei donna, non puoi capire. È come se ci avessi un figlio. Via uno e ti dice levagli un occhio. Che poi tanto la mutua te lo ripaga. E ci guadagni pure. Ci guadagni sì. Però te resta il figlio con l'occhio di vetro.
Ma io lo capisco, amore mio, che ti dispiace, ma che ci vuoi fare? E questa è la vita. Bisogna abbozzare.
E io non voglio abbozzare. Non voglio abbozzare. A me la macchina non me la volevano toccare.
E vabbè, amore mio, non abbozzare. Non abbozzare.
Insomma, questo boccone della cena di Nino Manfredi che deve... ormai rassegnarsi a portare la macchina, a farsi un bozzo, come si dice in gergo, proprio per truffare l'assicurazione, è una cena molto amara, ed è una cena che gli viene servita da sua moglie, come vi dicevo, la suocera in questo film è Dolores Palumbo, grande attrice di teatro napoletana, la moglie invece è Franca Tamantini. Franca Tamantini ha un passato di cantante, ma poi è diventata un'attrice, o meglio una caratterista molto presente nel cinema italiano degli anni 50 e dei primi anni 60. Insomma, è una presenza, diciamo, discreta, mai troppo ridondante come lo è anche in questo film, ma sempre molto importante. In ogni caso, il rito della cena è terminato e adesso Nino Manfredi deve recarsi proprio nell'officina dove avverrà il misfatto che forse gli rovinerà per sempre la tanto amata 600.
Beh, Vediamo un po' che si può fare.
Certo, è peccato. No.
E famo una cosa, va, damogli una bella bottarella qui.
Un momento, una bella bottarella lì non giustifica il tamponamento. Se deve prendere una botta qua e macerà sta parte.
E famo così.
E questo è il tamponamento della Mercedes.
Sì, famo così.
E poi dare pure una toccatina all'impianto elettrico.
Beh, certo, se salti l'impianto elettrico è meglio.
Un momento, scusate, è inutile dire tante cose. Che avete deciso di fare?
Ha ragione, se lei non veniva era meglio.
Ma come non venivo? Non bisogna mica distruggerla, scusa, bisogna fare una cosa sola.
Ma decidere quello che bisogna fare. Noi dobbiamo giustificare il tamponamento con la Mercedes.
D'accordo,
se
io sono d'accordo con lei, la macchina bisogna toccarla senza dubbio, ma non vorrei che nell'eccitazione faceste...
Ma no, io famo una cosa piccola,
molto forte.
Ragioni, senta, io devo dire una cosa.
Sì.
Mi è capitata un'occasione di quelle trombe a pressione che mi aveva chiesto.
Guardi, Anselmo, in questo momento...
Hanno cominciato!
No, no,
no, non ho detto niente! Migliacchi!
Che c'è?
È svenuto.
Coraggio, non c'è. E niente.
Non gli fate male. Non gli fate male.
È fatto, ragioniere.
È tutto finito, stia tranquillo.
Fatemela vedere un momento.
Il disastro ormai combinato, e adesso il narratore, come vi ho detto, Alberto Bonucci. Alberto Bonucci, insieme a Vittorio Caprioli, a Franca Valeri, aveva costituito un trio teatrale molto importante negli anni 50. A un certo punto fu sostituito da Luciano Salce, insomma, ma era lui il fondatore di questo trio, che molto ha influenzato nella televisione, nella radio, anche nel cinema di quel periodo. Il narratore, vi dicevo, ci racconta che il protagonista di questo episodio dei motorizzati, il film con Nino Manfredi che vi stiamo raccontando qui a Hollywood Party per questo cinema alla radio, tutto dedicato al grande attore, ci annuncia che Nino Borsetti ormai, dopo tutte queste avventure automobilistiche, è decisamente cambiato e non è più la persona mite e l'automobilista rispettoso in modo maniacale delle regole che abbiamo conosciuto all'inizio del film.
Tutto come voleva si dimostrare, la motorizzazione crea soltanto dei pazzi del volante, dei frenetici della velocità, degli esauriti nervosi cronici. Ad eccezione di uno solo, se non sbaglio, del pacifico Nino Borsetti, il prudente, cauto proprietario della 600. Ma che fa? Supera sulla destra, si porta tutto sulla sinistra, invadendo la carreggiata opposta alla sua. Ha la macchina cattiva, con le strisce rosse. Ma c'è di più, si infila di prepotenza nell'incrocio, tagliando la strada a due macchine che hanno la precedenza. E prosegue imperterrito ad oltre 120 all'ora. Guardatelo, è diventato anche lui un pirata della strada.
Ma impara da camminare. Ma allora me volete dare i soldi? Me volete far ricco allora?
Uè! E ti pigli un colpo! San Gennaro, l'ha pigliato veramente.
Ma quale piede?
Questo.
Ma se andavo a 30 all'ora andavo. Vado a 30. E poi lo sa che io vengo da destra e mi deve dare la precedenza.
Guardi, io stavo sulle strisce, sa?
Ah, ma allora con sta storia delle strisce non si può più camminare. Con queste strisce mettete in continuo pericolo la vita degli automobilisti.
Ma se lei è lei che ha investito me.
E lei perché non la dopo il sottopassaggio?
Nino.
Perché qui sottopassaggio non ce n'è.
E allora statene a casa. Dove andate a piedi? Senza un mezzo, che sembrate tante galline, sembrate.
Gallina mi ci ha ridotto lei. Lei ora mi dà il numero della targa, sa?
E io devo dare. Eccola, se lo prenda.
Mamma mia. 1.000.000.
Dalla al signor Bonaventura.
La mia.
Come la sua?
Scusi, lei è pedone?
Sì, perché?
Mi chiami un vigile, per favore, se non ci aiutiamo tra noi, guardi.
Ma che fai, chiamar vigile?
Sì.
Vieni un po' su.
Ai.
Su, venga con me.
Non posso.
E s'appoggi. È inutile lei chiamar vigile, queste sono... Per favore, saranno affari nostri, no?
Diceva?
Dicevo, infatti gli incidenti automobilistici,
sì.
Io ormai c'ho una certa pratica, sì, perché mi succede quasi ogni giorno. Che c'è?
Mi faccia piede.
Su. Quale vigile? Io sono assicurato, lei si è fatto male, si è rotto un piede.
Beh, rotto proprio.
Ma se lei dice che è una storta, l'assicurazione mia gli dà 10.000 lire. Se invece dice che è rotto...
Lei è calciatore.
Geometra.
Vabbè, anche i geometri hanno bisogno dei piedi. Invalidità permanente, arto inferiore SC.
SC?
Salvo complicazioni. Becca un bel milione, mezzo per uno, 50-50.
Nino, finisce male.
Ma noi fa lavorare, per favore.
Anche nell'ultimo incidente, dove abbiamo perduto la povera mamma della mia signora.
Condoglianze.
Beh, certo, sono dolori, però... 3 milioni? No?
Beh, certo che...
Se metta giù mediamente.
Sì, sì, mi dica, che cosa devo fare?
Niente, aio il piede.
Aio giù. Piede. Vale. Mezzo per ciascuno,
ma si capisce.
Senta, se ne accorgo.
Non sapremo qui una firmetta, sì, vada giù.
Ma se il piede è rotto, che lo vuol forzare? Così io pago dopo, Ti aggiunno?
Che vigila, aio
il piede. Aio il piede. Ma aio il piede.
Ci ho torto. Sono stato io.
Eh?
Lui stava sulle strisce, gli sono venuto addosso e gli ho rotto un piede. Faccia il verbale. E sono rovinato, mannaggia. Mo chissà quanto me lo fa pagare questo il piede. Meno male.
Sei casato, sei bloccato, tutto fermo stamattina.
Insomma, l'homo novus degli anni 60, quello che molti storici ritrovano per esempio in Vittorio Gassman, che suona il clacson della sua macchina coupé in maniera insistente nel sorpasso di Dino Risi, l'homo novus degli anni 60, l'homo motorizzato degli anni 60, è diventato in questo caso anche il Nino Manfredi, che ha avuto una vera e propria trasformazione. Come vi dicevo, non bisogna fare della sociologia, ovviamente, però questa trasformazione ripercorre un po' quella che è stata veramente una trasformazione dell'italiano in quel periodo, e in questa trasformazione le automobili hanno avuto un ruolo molto importante. Quindi motorizzati può essere letto anche dal punto di vista sociologico come una specie di testimonianza di come in quegli anni, in poco tempo, l'Italia cambiasse profondamente e cambiasse in maniera definitiva, non sempre in meglio. È stato un piacere quindi ricordare Nino Manfredi con uno dei suoi film meno noti, che vi ricordo potete trovare integralmente su Rai Play. Si intitola I Motorizzati, lo ha diretto Camillo Mastrocinque. Io sono Steve Della Casa e ve l'ho raccontato qui a Hollywood Party grazie a Francesca Levi, a Maddalena Nisci e a Massimiliano Bonomo. Ma ricordatevi, nei prossimi giorni, ogni giorno, vi parleremo di un Nino Manfredi che forse così bene non l'avete mai conosciuto. Arrivederci, buona serata.